24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Grab a cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads.
È venerdì 21 febbraio, le 8, 17 minuti e 30 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Oggi cade l'anniversario, il centenario della Treccani. Sarò brevissimo per dire che insomma, mi sono molto piaciute le celebrazioni che ci sono sui giornali, soprattutto un'intervista a Paolo Conti di Massimo Brai, che è il direttore generale della Treccani, sul Corriere della Sera, perché voi mi direte che stai a parlare dell'enciclopedia della Treccani, no, è per il fatto che la Treccani, l'anima della Treccani, fu Giovanni Gentile, e per la prima volta si può celebrare tranquillamente un'enciclopedia senza mettersi a fare le pirimicuzze. Anzi, Brai spiega che Gentile fece un'opera di grande ingegno, che non, insomma, lasciamo da parte il fascismo e delle polemiche sulla Meloni, 100 anni e cose di questo tipo. Forse la Treccani si salva dalle cose, insomma, dal modo di polemizzare generale di questo periodo. Però ovviamente i fatti della giornata sono altri. Quello più commovente di ieri, macabro e commovente, è stata la restituzione delle bare a Israele dei due bambini Bibas e della madre, che sembra non sia neanche la madre. Tra l'altro, nella restituzione dei cadaveri c'è questa cosa complicata, che bisogna poi fare l'esame del DNA, vedere se veramente sembra, da quello che leggo sui giornali, ma tutti i giornali, che appunto all'esame del DNA non sia la madre, gli hanno dato un cadavere qualsiasi. E mi ha molto colpito positivamente che Gad Lerner, che ha seguito tutta questa vicenda di Gaza, che è ebreo, ma ha seguito questa vicenda di Gaza in modo molto 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 critico, ha scritto anche un libro contro il modo in cui è stata gestita dal governo di Israele la faccenda di Gaza, e invece abbia avuto parole di orrore. Cioè, anche se tu sei polemico, polemico in una battaglia politico-culturale, puoi fermarti un giorno. E mi hanno anche colpito quindi quelli come lui, non so, che non hanno trovato il momento di farlo, l'occasione di farlo. Probabilmente erano distratti, non sono stati chiamati. Mi aspettavo, per esempio, siccome l'altro giorno la stampa ha annunciato con grande pompa che Anna Foa, autrice di un libro, anche lei, che si chiama Il suicidio di Israele, appunto ha annunciato con grande pompa la collaborazione, che non ha trovato una sua parola sulla stampa né su altri giornali. La stampa pubblica è un articolo di Elena Löwenthal che parla di questo orrore, però insomma c'è un modo che è civile e che è della polemica civile. Tu puoi essere risoluto in una battaglia, ripeto, politico-culturale, però poi un giorno dai più forza alla tua battaglia se un giorno ti fermi e dici: quello che mi è capitato di vedere è orribile. E visto che parlo di giornali, oggi voglio parlare anche di giornali e giornalisti, visto che questa è una rassegna stampa. A proposito di Trump e quello che sta facendo, mi hanno fatto sorridere le tue parole stamattina, che non possiamo stare appresso a Trump tutti i giorni, perché ne pensa 18 al giorno e dovremmo stare lì tutto il giorno a parlarne. A proposito di Trump, ma mi ha colpito ovviamente sia il silenzio, cioè il silenzio, il modo tortuoso con cui...
Paolo, abbiamo dei problemi di collegamento, evidentemente. Paolo, aspetta, fermo un attimo, perché abbiamo qualche problema di collegamento. Ogni tanto vai e vieni. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperarti con una linea più stabile. Se il nostro Alessandro Marco Tulli ci si mette un attimo.
Problemi di linea anche col radio, non riesco a mettermi in contatto.
Sì, abbiamo qualche problema.
Ma mi sento o no adesso?
Sì, adesso ti sento, però ogni tanto, allora, ogni tanto vai via, vai, dimmi.
E allora, ti dicevo, la faccio breve, che se la Meloni ha dei problemi, sono comprensibili, spiega benissimo Folli, li spiegano gli articoli che tu hai letto di Guerzoni e Lombardo rispettivamente sul Corriere della Sera, sulla Stampa, ma soprattutto anche quello di Minzolini sul giornale. I direttori di questi due giornali, cioè Alessandro Sallusti e Mario Secchi, sto parlando del giornale di Libero, che da 3 anni vanno in televisione tutte le sere, hanno scritto articoli vibranti, mi sembra che patinino un po' sul ghiaccio, che non sono riconoscibili per quello che sono stati per 3 anni. Allora, capisco i problemi di un capo di governo, non capisco quelli di un direttore. Anche per loro vale il discorso che facevo prima su Gad Lerner, nel senso che uno, se per un giorno si distingue dal capo del governo che gli fa riferimento ed è coerente con quello che ha scritto e detto fino al giorno prima, quello gli fa onore, no? Insomma, non è una cosa quella di Municio. Mi senti?
Sì,
devi
sì,
sempre
sì,
darmi
sì,
segni che
sì,
mi stai sentendo.
Ti sento.
Male.
Ti sento.
Così come continua il terzo giorno consecutivo, ma oggi è particolare il silenzio sull'iniziativa pacifista, lo metto fra mille virgolette, di Trump, il silenzio di Elie Schlein, che si ritrova alle prese con Conte, che invece ha preso una posizione ipertrumpista. E io non lo capisco, anche perché lei non è che in vacanza, come a volte le capita di fare. Ieri è andata alla Camera, si è scatenata sul caso del Maestro.
Vabbè, è uno dei tanti momenti opossum, caro Paolo, quelli, famosa strategia dell'opossum.
È un opossum gigante. Allora c'è ragione Aldo Grasso che dice che Rocco Schiavone è più il rappresentante della sinistra di Elie Schlein. Oggi nella sua rubrica televisiva, allora ci rivolgiamo tutti a Rocco Schiavone, che ti posso dire? Cioè, devi trovare la forza di dire una cosa netta. Capisco che ti trovi in contraddizione, cioè in contraddizione, in contesto, tra l'altro, appunto, mi fa ridere, ti citavo prima l'articolo di Minzolini, che oggi nella stessa pagina, pagina 6, in due titoli compare la parola imprevedibile. Allora, uno è quello per la premier che si trova ad avere a che fare con l'imprevedibile Trump, e l'altra nell'articolo divertente, intelligente come al solito di Laura Cesaretti, di Elie Schlein, che dice che è imbarazzata perché ha detto ai suoi fra virgolette imprevedibile, questo è Conte, sì, non so che fare. Da una parte, insomma, tutto ciò che è imprevedibile, però la capacità di una politica anche nell'imprevedibilità. Ti ho citato prima il caso del Maestro.
Anzi, se posso, Paolo, scusami, la chiave è esattamente saper rispondere all'imprevedibilità, no?
È evidente. Ti ho citato prima il caso del Maestro. Secondo me, del Maestro dovrebbe andarsene, dimettersi, e spiego perché. Ha mille motivi giuridici e li dice in ogni articolo di giornale, il fatto che il pubblico ministero, che Ielo ne aveva chiesto la soluzione, che c'è un articolo di Capone che fa vedere sul Foglio, che fa vedere le analogie fra il suo caso e il caso che ha colpito la vicenda di Milano, quella di Davigo, anche lì le rivelazioni di un segreto può capitare, insomma ci sono mille motivi, ma se tu fai una grande battaglia sulla giustizia come quella di Nordio, che probabilmente finirà al referendum, tutto puoi fare meno che dare l'impressione ogni giorno che lo stai facendo per difendere i tuoi, non so se è chiaro, che stai facendo tutta questa storia perché ogni giorno c'hai un ministro, viceministro, sottosegretario, sotto inchiesta che sta lì a questionare, e questo indebolisce la battaglia generale.
Sì, dall'altra parte, dall'altra parte però si risponde, sì, guardate che però se funziona così vuol dire che di fatto i magistrati decidono chi partecipa alla vita politica. E
questo
anche
vale
questo...
in generale, questo vale in generale, e ti capisco, hai perfettamente ragione. Ma se tu dedichi un anno particolare della tua vita politica a fare una battaglia decisiva sulla giustizia, su una riforma sulla giustizia, visto che non riesci a fare poi le altre due, quella del premierato e dell'autonomia differenziata, e quell'anno ti sacrifichi, che ti...
Tra l'altro, Paolo, noi non l'abbiamo commentato, ma mi sembra che la tua profezia che hai fatto a inizio della legislatura si stia avverando, giusto per inciso, tu hai detto tre cose sono troppe: l'autonomia, il premierato e la riforma della giustizia. Il premierato già sta finendo in un cassetto.
Io commento solo le previsioni sbagliate, le mie previsioni sbagliate.
Vabbè. Allora io commento le tue previsioni giuste, facciamo così.
Perché quelli che commentano le previsioni giuste giornalisti che commentano, cioè, l'avevo detto, come avevo rivelato, come mi fanno pena, ecco, okay, punto e basta. E noto in margine al caso del Mastro che anche la Santanchè dovrebbe fare un pensierino, perché Selvaggio Lucarelli l'ha beccata che ha sul Fatto Quotidiano, ovviamente, che aveva regalato, pare, lo dico perché non voglio essere querelato, una borsa falsa alla Pascale quando era fidanzata di...
Due addirittura, di Hermès.
A me basta una, anche se ha regalato una sola borsa falsa. Non possono finire tutti i giorni su... insomma, devono farsi da parte, non è un grande sacrificio farsi da parte, quindi non ti sto parlando della vicenda giudiziaria. E a proposito delle vicende giudiziarie, noto, e ve lo faccio per la seconda volta, come l'uomo di Musk in Italia insista a torturare Piantedosi, a dire che non funziona, che è un cattivo ministro, e che adesso aggiunge che sarebbe meglio Salvini. Insomma, questi sondaggi, cioè che Musk dedichi tutte le, attraverso per interposta persona, tutte le sue attenzioni su Piantedosi, che forse è l'unico ministro che un po' funziona di questo governo, insomma, non l'unico, adesso non voglio fare il generico. Ultima cosa, anche se si sente ancora male?
No, non benissimo, però ti ascoltiamo, ti si sente, almeno e non allora, salta la linea.
Ultima cosa che volevo dirti è una su questi monsignori, Gianfranco Ravasi, che cominciano a dire forse il Papa potrebbe dimettersi, che io gli sconsiglierei di fare, perché per carità lo fanno in modo cauto, del resto sono altri prelati, sanno usare le parole, però quando uno comincia a dire certo, ha preso in considerazione l'ipotesi, poi altri giornali cominciano a raccontare le storie dei corvi, Monsignor Paglia dice che c'è un brutto clima, insomma il Papa sta male, un attimo, aspettate che guarisca, ha detto la Meloni che l'ha andata a trovare, che ride, scherza e legge i giornali, quando guarirà farete le vostre considerazioni sulle possibili dimissioni, ma mentre uno sta ricoverato al Gemelli e mettersi a parlare delle possibili dimissioni anche in modo ipotetico, secondo me è un errore. L'ultimissima cosa, scusami, è questo corsivo di Gramellini che giustamente prende in giro Trump, che si è presentato con una corona e che vuole abolire una legge per il pagamento dei pedaggi in chi entra a New York, la riassumo malamente, la riassumo malamente brevemente, e li paragona a due personaggi: uno Mogol, che ha trovato il modo di criticare Giorgio, dice che canta come 30 anni fa, anche lì Mogol, Giorgio è stata perso al Festival di Sanremo, canta, trova un altro momento per dire, per fare queste tue considerazioni su Su Giorgio, c'ha perfettamente ragione, di paragone li mette tutti e tre sullo stesso piano. La terza è Mariolina Venezia, la creatrice del personaggio di Imma Tarantini, che si è lamentata
Tataranni,
perché Vanessa
Imma Tataranni, ti correggo, ti
Tataranni, scusa, ma sai quando uno è Tarantini, poi è un nome talmente famoso nella storia d'Italia, per le donnine di Berlusconi, che il bisticcio è obbligatorio, non dico che è possibile, anzi non mi scuso neanche per il lapsus, sì. Perché l'attrice Vanessa Scalera, che è l'interprete che l'ha portata a successo, nei ringraziamenti pubblici che ha fatto ha ringraziato tanti, ma non lei. E allora voglio dare un consiglio ai nostri ascoltatori: se vi capita di salire su un palco e fate dei ringraziamenti, primo non li fate, dite sono contenta, oppure fateli generici: ringrazio tutti quelli che hanno partecipato all'opera, ma non fateli nominativi, perché facendo i nominativi, i nominati non gliene importa niente, dicono vabbè l'ha fatto per dovuto. E se ce n'è uno che avete dimenticato, quello vi odierà a vita, come capita alla povera Scalera, da parte di Mariolina Venezia, che per carità è la creatrice di Imma, come la chiamiamo? Tarantini?
Tataranni. Caro Paolo, va bene, grazie, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì ad Elezioni Tedesche Fatte.
Ah, capirà, lunedì abbiamo un giorno, se per le elezioni tedesche consiglio di leggere un articolo di Tonio Mastrobuoni sulla Repubblica, che racconta i pettegolezzi dietro le elezioni tedesche, molto molto divertente.
Va bene, ciao, saluto e ringrazio tutti quelli che mi conoscono, come suggerisce Lauricella. Ci sentiamo ci sentiamo lunedì, Paolo, grazie, ciao ciao.
24 mattino.
Dunque, nelle scorse ore è stato inviato alla conferenza delle regioni il nuovo piano pandemico, quello valevole per tra il 2025 e fino al 2029. Non a caso nei giorni nei quali si ricorda la data che viene indicata tradizionalmente come l'inizio della pandemia da Covid, sono 5 anni da allora, scaduto dal 2023, è stato inviato appunto alla conferenza Stato-Regioni dal Ministero della Salute. Cosa vi si prevede? Quali sono le novità sul fronte dei lockdown e di provvedimenti di questo genere? Si prevede un non utilizzo dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelli sui quali si era tanto concentrata l'attenzione, quelli varati in emergenza, ma si passerà da strumenti normativi più ordinari, come per esempio i decreti legge o eventualmente le leggi del Parlamento. Sui vaccini si dice che i vaccini approvati e sperimentati risultano misure preventive efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativo mente favorevole, ma non sono l'unico strumento. Parliamo di questo stamattina nel ricordare, se volete, anche quello che è successo, un conto da circa 200.000 morti, quello della pandemia da Covid-19. Lo facciamo sull'aspetto sanitario e sull'aspetto giuridico. Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Professor Bassetti, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Il suo, tra l'altro, è un libro in uscita, ma poi ne parleremo meglio quando uscirà magari. Anzi, l'aspettiamo qua in studio a Milano, se vorrà. Essere medico, come l'empatia aiuta a guarire, edizioni PM. Tommaso Edoardo Frosini è docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi sull'Orsola ben in casa di Napoli. Professor Frosini, buongiorno e benvenuto. Con lei per parlare più degli aspetti normativi, no? Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a voi, buongiorno
sì, qualcuno,
a voi,
qualcuno ha parlato spesso di quanto sia stato stressato, per così dire, lo strumento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, strumenti di questo genere rispetto a quello che sarebbe stato invece necessario e opportuno anche dal punto di vista costituzionale. Dunque, professor Bassetti, che idea si è fatto da queste prime indicazioni del nuovo piano pandemico?
Ma la prima è che finalmente abbiamo un piano pandemico, però da medico e da un uomo di scienza, siccome questo piano pandemico era pronto alla fine del 2023 e ci ha messo circa un anno e 4 mesi per arrivare alle regioni, è evidente che il piano pandemico tecnico ha fatto una serie di giri all'interno delle segreterie dei partiti. Allora la domanda che noi dobbiamo porci è giusto che il piano pandemico, che è un piano tecnico, ci metta 14-15 mesi girando all'interno della segreteria dei partiti per poter essere vagliato? Questa è una domanda che mi pongo da medico. Io ritengo che il piano pandemico dovrebbe essere un piano tecnico e dovrebbe assomigliarsi molto a quello di tutti gli altri paesi, almeno all'interno dell'Unione Europea, evidentemente, visto che siamo tutti europei. Io non credo che gli altri paesi europei abbiano fatto quello che ha fatto l'Italia in questi 14 mesi. Dopodiché scrivere all'interno del piano pandemico che le pandemie si combattono con altri strumenti diversi dal vaccino, vorrei capire quali sono questi altri strumenti, perché se noi non avessimo avuto la vaccinazione, probabilmente la pandemia, anziché durare come è durata circa 2 anni, ne sarebbe durata almeno 5. Dopodiché la seconda considerazione è quella: certamente a nessuno sono piaciuti i DPCM, a nessuno è piaciuto fare il lockdown, e io sono stato uno di quelli più critici nei confronti dei lockdown troppo lunghi. Ma quando tu hai un virus come è successo, sto parlando soprattutto del primo periodo, che arriva e colpisce l'Italia per prima, hai tempo di andare in Parlamento e di discutere evidentemente con i tempi del Parlamento che cosa fare? Ecco, evidentemente abbiamo combattuto, io sto parlando soprattutto dei primi 3 mesi, quel febbraio, marzo, aprile del 2020, una guerra, e in guerra ci vogliono strumenti da guerra, evidentemente. Poi discutiamo quanto vogliamo, le scuole forse non andavano chiuse così a lungo, i lockdown indubbiamente sono stati troppo lunghi, però io credo che un problema come quello della pandemia vada affrontato prima di tutto dal punto di vista tecnico, scientifico, e solo in un secondo momento dal punto di vista politico.
349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. A margine di quello che diceva il professor Bassetti, io ho l'impressione, ripeto anche qua, da osservatore, da persona che si occupa di comunicazione, c'è stata un po' di rimozione su quello che abbiamo attraversato in 2 anni, forse anche necessaria per certi versi per uscirne un po' un filino più sereni. Allora, professor Frosini, andrei da lei per cercare di capire come ha interpretato lei dal punto di vista costituzionale anche quella fase, cioè che cosa ha rappresentato. Sono stati 64 i DPCM che sono stati varati in quel periodo, che sono tantini tutto sommato. Non so se l'avete come il professor Bassetti, se pensa che sia stato stressato troppo questo strumento, che cosa dice?
Ma sì, penso che sia stato stressato troppo e lo si è usato in maniera eccessiva. Va anche detto, come ricordava il professor Bassetti, che in un momento emergenziale straordinario come quello di una pandemia, al pari di come può essere quello di un terremoto, bisogna intervenire subito. È difficile che il Parlamento sia in grado di approvare una legge secondo il nostro sistema costituzionale, che prevede addirittura il voto di identico testo da entrambe le Camere. Quindi ci sono dei tempi tecnici che non si adattano a stoppare un'emergenza come può essere quella della pandemia. E allora degli strumenti di natura legislativa, in luogo di quella amministrativa come sono i DPCM, c'è il decreto legge. Il decreto legge è stato pensato proprio per ovviare ai casi di straordinaria necessità e urgenza. Il governo si assume la responsabilità, emana un decreto legge, che è un atto avente valore di legge, e poi entro 60 giorni il Parlamento provvederà a convertirlo in legge. La differenza è che sul piano giuridico, ovviamente, poi le pandemie non si fermano ovviamente con le norme di diritto, si fermano con altre interventi soprattutto di carattere sanitario, ma dal piano giuridico la differenza è che il DPCM è un atto amministrativo, e l'atto amministrativo non può impattare con i diritti delle persone, o comunque è in contrasto con la possibilità di regolare i diritti di persone, e l'atto amministrativo è giustiziabile da giudice amministrativo. Chiunque lo può impugnare, andare di fronte a un TAR e chiedere che venga rigettato. Mentre invece il decreto legge è un atto legislativo e quindi ha una sua diciamo, portata costituzionale e può provvedere anche a limitare i diritti delle persone, e non può essere giustiziato dai giudici se non dalla Corte Costituzionale sulla base di un procedimento particolarmente complesso che potrebbe eventualmente portare il decreto legge all'esame del giudizio della Corte Costituzionale. Quindi bene ha fatto sta facendo, vorrei dire, il legislatore passato questo primo scoglio della conferenza Stato-Regioni a regolare questo aspetto del DPCM, anche se va detto che qualora nessuno se lo auspica, ci mancherebbe altro, ci dovesse essere un'altra situazione di emergenza e qualora il governo decidesse di emanare dei DPCM, nessuno glielo può impedire, diciamoci la verità, salvo poi eventualmente fare ricorso contro i DPCM, ma non è che il piano pandemico vieta e sanziona il governo qualora questi emanasse dei DPCM, raccomanda, consiglia, suggerisce che l'atto giuridico per regolamentare questo fenomeno dell'emergenza pandemica deve essere un atto di natura legislativa, la legge del Parlamento, salvo la difficoltà dell'approvazione della stessa, il decreto legge, che è un atto che il Consiglio dei Ministri oggi si raduna e stasera ha il testo di decreto legge che è naturalmente osservabile da tutti i cittadini e da tutte le istituzioni.
Certo, questo è un primo punto. Professor Bassetti, mi è sembrato di leggere, nemmeno troppo velatamente nelle sue parole, un po' questo. Questo piano pandemico sembra essere figlio di parti politiche, anche di partiti politici, che non hanno mai nascosto le loro perplessità, i loro dubbi su come è stata gestita la pandemia e in alcuni casi anche sulla validità dei vaccini.
Ma allora, sul fatto che la pandemia in Italia sia stata gestita soprattutto nell'immediato post acuzie, diciamo, di quei mesi, in maniera un po' bizzarra, soprattutto per quanto riguarda lockdown, chiusura delle scuole e altre cose, io sono molto d'accordo sul fatto di limitare in qualche modo, soprattutto nel momento in cui la situazione è migliorata, l'uso del DPCM o l'uso di alcune decisioni, quindi ci sta. Il problema è che non ci sta per niente questo atteggiamento, diciamo freddo, diciamo così, nei confronti dei vaccini. Quando tu scrivi un piano pandemico sperimentato, ma cosa vuol dire sperimentato? Ma come fa a essere sperimentato se parliamo magari di un virus nuovo come in quel caso? Evidentemente meno male che quel vaccino è stato sperimentato velocemente, perché così lo abbiamo utilizzato dal 25 di dicembre o 24 di dicembre del 2020. Ricordo a tutti che il primo caso fu del 20 di febbraio in Italia e quindi nel mondo europeo, e noi a dicembre avevamo già un vaccino. Quindi la freddezza sui vaccini è un argomento che è proprio fa a pugni con un piano pandemico, cioè tecnicamente non si può pensare di parlare di un piano pandemico senza parlare dello strumento migliore in assoluto per controllare una pandemia, che sono i vaccini. Quindi è un ossimoro avere un piano pandemico freddo sui vaccini, evidentemente, perché quello è il tema. Poi ragioniamo, era giusto mettere l'obbligo, non era giusto, sono tutte cose che possiamo, su cui si può ragionare dal punto di vista politico, ma dal punto di vista tecnico non può uscire un piano pandemico in cui si dice che le pandemie si combattono con altri strumenti diversi dalla vaccinazione, perché evidentemente manca un punto fondamentale, non so se mi sono spiegato, ed è la ragione per la quale io, dal punto di vista medico, e parlo ovviamente da medico, vedo in questo momento, in un mondo un po' particolare, non solo in Italia, un certo tipo di atteggiamento antiscientifico che secondo me è profondamente dannoso per il popolo, perché alla fine non è dannoso per noi medici, invece di essere dannoso per la popolazione.
Vorrei sentire, abbiamo due voci di ascoltatori arrivate via WhatsApp e poi anche una telefonata.
Ricordiamo che in Italia siamo stato il paese con più restrizioni e più obblighi, ma il paese anche con più morti, quindi facciamoci una domanda anche su questo.
È vero che una legge ha dei tempi lunghissimi, per quello che il nuovo piano prevede anche i decreti legge, che sono atti immediati, che però a differenza dei DPCM sono dei decreti che dopo un po', dopo 60 giorni o seconda di come è fatto il decreto,
sì,
devono essere convertiti.
Sì.
E quindi c'è comunque un vaglio parlamentare, un vaglio di confronto che con i DPCM non c'era.
No, ma infatti, Michele da Napoli, buongiorno, prego.
Buongiorno, sono un medico.
Sì.
E
un medico che però veramente... o ha mi scusi Michele, lei è un medico che però o ha l'auricolare o è in viva voce, e se questo se me lo toglie mi fa...
sono in viva voce, adesso ho accostato il telefono.
Ecco, perfetto, benissimo, grazie.
Allora, niente, grazie a lei, sono perfettamente d'accordo col collega Bassetti. Quello che io sento sempre con disagio, con preoccupazione, è che ogni tanto viene fuori la storia di mettere in discussione i vaccini. È qualche cosa di antiscientifico, di antistorico, è qualche cosa che non si può sopportare. Dare voce a chi nega l'importanza dei vaccini è come dare voce ai terrapiattisti o altro del genere. Bisognerebbe che qualche forza politica la smettesse di dare una mano a propagare queste teorie assolutamente indegne di un popolo civile.
Ma sa, caro Michele, adesso anche dall'altra parte dell'oceano praticamente abbiamo un Novax come ministro della salute nella potenza più, nella maggiore potenza del pianeta. Senta, professor Frosini, ma giusto per capire la forza, no, la forza del piano pandemico, cioè il piano pandemico, da quel che ci stava sostanzialmente dicendo, è di fatto... sono di fatto delle indicazioni che vengono date al sistema sanitario, e che sono delle linee guida che vengono date al sistema sanitario e al sistema politico per gestire un'eventuale pandemia. Cioè, come lei ci diceva, se uno vuole varare un DPCM, il DPCM lo può varare, cioè non è uno strumento che fa legge, che non sono norme quelle là.
Beh, no, il piano sanitario poi dovrà essere approvato con legge da parte del Parlamento. Adesso ha passato il vaglio della conferenza Stato-Regioni e poi non rimane, diciamo così, un documento, un soft law per dirla, ma sarà legge. A quel punto, in quanto legge, potrà essere soggetta eventualmente ad un giudizio da parte di un organo giurisdizionale. Il punto però è che con il piano pandemico, ma con qualunque tipo di documento anche di natura legislativa, tu non puoi costringere il governo a operare in un unico verso, cioè di adottare soltanto ed esclusivamente. Tu gli raccomandi questo agire perché è coerente con il sistema costituzionale. Poi, se il governo non lo fa, si espone anche alla critica dell'opinione pubblica, alla responsabilità del fatto di aver assunto questa scelta, e ne risponderà anche in sede politica presso i suoi elettori. È chiaro che questo suggerimento dovrebbe indurre il governo a seguire un atteggiamento più costituzionalmente virtuoso, che è quello, lo diceva, lo confermava il vostro ascoltatore, il quale mi dava ragione, nel senso che lo strumento adatto per queste situazioni di straordinaria necessità e urgenza è il decreto legge. C'è un atto legislativo in tutti i sensi, il quale il governo se ne assume con la piena responsabilità. Ma e poi sarà il Parlamento.
Professore, il fatto che sia che il decreto legge risponda ai requisiti di necessità e urgenza, questo ce lo siamo un po' scordati, perché mi pare che negli ultimi infatti, decenni i governi ne abbiano un po' abusato.
Ma un tempo il decreto legge veniva rappresentato come uno strumento eccezionale per i terremoti o appunto per delle situazioni di una, diciamo, crisi sanitaria tale che naturalmente occorre intervenire subito senza dover attendere i tempi tecnici dell'approvazione della legge. Mi lascia dire una cosa però rispetto all'esperienza precedente, sulla quale poco si è riflettuto, ma un aspetto paradossale di quella vicenda e della gestione della pandemia di 4-5 anni fa fu addirittura la colorazione delle regioni. Ve lo ricordate? L'idea che ogni regione gli venisse attribuito un colore a seconda di quanti fossero i malati in quella determinata regione. Lì si compì il vero e primo atto di differenziazione regionale, mettendo in competizione le regioni, dicendo questa è bianca, questa è gialla, questa è verde, quasi a voler indurre i cittadini a spostarsi nella regione dove il virus, secondo questa colorazione, questo, diciamo, disegno di colorazione voluta dal governo, indicava quella regione dove il virus avesse attecchito meno. Ora, questo mi è sembrata una posizione, una scelta un po' forzata che in qualche modo ha creato anche uno squilibrio del territorio. In questi casi si combatte la pandemia, nel caso specifico, attraverso proprio l'unità nazionale, attraverso un progetto compatto, coeso, che coinvolge tutto il paese e non che provi a distinguere i territori sulla base del numero. Poi un fatto accidentale, sì, che poi, oggi c'è stata la Sardegna per una settimana è stata bianca, sì, nel senso che ha avuto, è scesa sotto quell'asticella, sì, diciamo del contagio, poi è ritornata, sì, immediatamente a essere gialla, verde, non ricordo, sì, cioè mi è sembrata questa una cosa che magari eviterei in futuro, sì, sì, qualora mai ci dovesse essere.
Anche perché poi, non essendoci frontiere, no, è un po' difficile, ma l'avevamo commentato all'epoca, questi casi curiosi di gente che aveva magari il parente o addirittura il compagno o la compagna che erano al di là del confine regionale e non potevano andarci perché erano nella regione che era in zona rossa. Grazie a entrambi, Tommaso Edoardo Frosini, docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi sulla Rossa Beni in Casa di Napoli, Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. C'è il giornale radio, ringraziamenti a tutta la squadra di 24 Mattino, a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che sono stati con noi singolarmente, senza fare nomi, che così Paolo Miele è contento. Ci sentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata.